Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Quinta puntata.
Nei giorni seguenti, i cantonieri, sotto la protezione di due guardie armate, ripresero a scavare il fosso che doveva portare una parte della nostra acqua nelle terre acquistate dall'impresario. Ma esattamente quanta parte? «Pensa ai fatti tuoi», raccomandava ogni donna di Fontamara al suo uomo. «Non ti cimentare con le guardie, non rovinare la tua famiglia, lascia che si compromettano gli altri». Ognuno aspettava che si compromettessero gli altri. E la mattina andando al lavoro e la sera tornando a casa, ognuno passava in silenzio al cospetto delle guardie armate e cercava anzi di guardare altrove. Così nessuno si compromise. Ma la nostra anima era amareggiata e la sera, mentre si mangiava la minestra seduti sulla soglia di casa, con la scodella sulle ginocchia, non si parlava d'altro. Come si poteva pensare ad altro? «Quando le disgrazie cominciano, chi le ferma più?» tra noi dicevamo. «Forse il peggio deve ancora succedere». La nostra scarsa istruzione ci impediva di capire come l'acqua potesse essere divisa in due porzioni di tre quarti ciascuna. Le stesse donne che avevano accettato il patto di divisione non erano d'accordo nel riferire in che cosa praticamente esso consistesse. Alcune pretendevano che l'acqua sarebbe stata spartita in due parti uguali, altre che Fontamara ne avrebbe conservato una quantità maggiore della metà, e cioè tre quarti. E Michele Zompa, infine, voleva convincerci che i tre quarti si riferivano alle fasi della luna, nel senso che il ruscello avrebbe irrigato le terre dei fontamaresi durante tre fasi lunari e le terre dell'impresario nelle tre fasi seguenti, e così di seguito. Nessuno di noi aveva sufficiente istruzione per sciogliere quell'imbroglio, perché all'infuori della scrittura della propria firma poc'altro c'era stato insegnato. Ma diffidavamo dal ricorrere a qualche persona istruita per non aggiungere altre spese all'inganno. Ogni sera, dunque, mentre mangiavamo la minestra seduti sulla soglia di casa con la scodella sulle ginocchia, in tutto il vicolo, da una soglia all'altra, non si parlava che di quella nuova prepotenza. Erano supposizioni, chiacchiere senza fine, senza costrutto, sempre le stesse chiacchiere. L'imbroglio era sicuro, ma di che specie? Alle solite, una sera il generale Baldissera se ne uscì in una delle sue violente e strampalate invettive contro la violenza che calpesta gli innocenti, ma è raggiunta dalla spada infallibile della legge. «Ci vado io!» si mise a gridare un sabato sera con voce indignata e collerica. «Vado io a ricordare la verità a quelli che l'hanno dimenticata!» Il suo ardire, però, non arrivava mai ai fatti, e non solo per la sua vecchiaia, ma per la sua timidità. Da ragazzo a Fossa, dove esercitava il mestiere dello scarparo, egli aveva imparato le cerimonie da un vecchio barone decaduto, presso il quale, nei pomeriggi dei giorni di festa, esercitava l'antico e dignitoso ufficio del domenichino. L'incarico era gratuito, ma di soddisfazione, e per nulla stancante, poiché consisteva unicamente nell'accompagnare il signor barone, a riguardosa distanza, nella passeggiata pomeridiana dei giorni di festa. Il signor barone era ridotto in grande miseria e spesso non aveva denaro per sfamarsi e ancor meno ne aveva per pagarsi un servo. Egli abitava in un angolo dell'antica e assai mal ridotta casa baronale, da cui gli ultimi creditori avevano fatto pignorare e vendere tutti i mobili e oggetti asportabili, lasciandogli soltanto un letto col baldacchino e una poltrona. Ed egli viveva perciò nello sdegno e nella solitudine più assoluta. Ma alla passeggiata della domenica non aveva mai voluto rinunziare, né poteva, più che altro per l'onore del casato, compierla da solo. Molti anni erano da allora trascorsi, ma il nostro Baldissera ricordava ancora, in ogni occasione, i detti e i fatti del gentiluomo decaduto, e spesso anzi ne doveva inventare ed erano i più belli. E noi lo lasciavamo parlare perché vedevamo che gli dava un grande sollievo. Il generale Baldissera era assai povero, forse il più misero di tutti i fontamaresi, ma soffriva che si risapesse e ricorreva a piccoli raggiri per nascondere la fame che da molti anni lo divorava. Fra l'altro, egli coglieva i pretesti più bizzarri per allontanarsi la domenica da Fontamara e tornarvi verso sera, in realtà più che mai digiuno e sobrio, ma con uno stecchino fra i denti e traballante, come uno che avesse mangiato carne e bevuto fino all'ubriachezza, per apparire uomo in grado di spendere e togliersi i capricci. In quello stato di finta ubriachezza, egli amava raccontarci i particolari di discussioni ardite e scontri coraggiosi avuti nel capoluogo con personaggi eminenti, per lo più creditori del morto barone. «Ah, se mi aveste visto, se mi aveste udito!» egli ci diceva con i tratti del viso trasfigurati dalla vanagloria. Eravamo in due o tre, suoi vecchi amici, a sapere che era tutta una finzione. Ma serbavamo il segreto per non offenderlo e non togliergli, nella nera miseria della sua esistenza, quell'unica gioia. La disputa dell'acqua ci valse anche l'onore di una visita inaspettata del canonico Don Abbacchio. Egli arrivò a Fontamara una sera, sudante e ansimante, su una biga tirata da un bel cavallo e mandò a chiamare alcuni di noi più anziani, dovendo parlarci di cosa grave. «Vedete quanti sacrifici faccio per voi?» egli ci rinfacciò. «Sono venuto qui perché voglio più bene a voi che a me. Per carità, non vi cimentate con l'impresario!» Egli ci ammonì con voce cupa, come quando nelle prediche parlava dell'inferno. «È un uomo terribile!» aggiunse. «Un demonio di quella specie dalle nostre parti non s'era mai visto. Siate pazienti, è meglio per voi. Non vi resta che pregare Iddio.» «Se è un indemoniato», l'interruppe il vecchio Zompa, «perché non l'esorcizzi?» Don Abbacchio rispose con un gesto di impotenza rassegnata. «Forse non è un indemoniato», egli spiegò, «ma un demonio vero e proprio. La Chiesa non ci può nulla. Voi siete troppo ignoranti per capire questi misteri.» «Un vero demonio?» io chiesi. «Giova», mi rispose il prete. «Forse è Satana in persona.» «Come va che non ha le corna e le zampe di caprone?» gli opposi. «Oh, Giova», mi disse il prete, «adesso non si usa più. Satana è furbo.» Le parole del prete ci fecero una forte impressione, la quale aumentò ancora di più quando Baldovino ci riferì di aver saputo dal cocchiere che la biga di cui Don Abbacchio si era servito per venire a Fontamara apparteneva allo stesso impresario. Veramente un demonio che avesse al suo servizio anche i canonici non si era mai visto. E noi eravamo troppo ignoranti per capirlo. Così, invece di litigare col demonio, ognuno di noi pensava di accaparrarsi a danno degli altri paesani i migliori turni della poca acqua che sarebbe restata. Al tempo dell'irrigazione mancavano ancora alcune settimane, ma le zuffe e le discussioni cominciarono subito. In quell'epoca, in maggioranza, noi andavamo a lavorare a giornata a fucino per la mietitura. Dovevamo alzarci di mattina prima dell'alba e trovarci a fossa sulla piazza del mercato prima che nascesse il sole ed attendervi che qualcuno ci chiamasse. Non è a dire quanta fosse la nostra mortificazione. Un tempo solo i cafoni più poveri erano costretti ad offrirsi in quel modo sulla piazza, ma erano sopravvenuti brutti tempi per tutti. La poca terra di noi piccoli proprietari era vincolata da ipoteche e rendeva appena per pagare gli interessi dei debiti. Per tirare innanzi dovevamo anche noi andare a giornata. La maggiore affluenza di opera sulla piazza era stata subito sfruttata dai proprietari e dai grossi fittavoli per diminuire i salari, ma per quanto bassi, vi erano sempre dei cafoni costretti ad accettarli per fame. E taluni arrivavano al punto da offrirsi senza chiedere che fosse fissato il salario in anticipo, disposti ad accettare qualunque miseria. Dalla piazza di Fossa a Fucino, secondo gli appezzamenti, noi dovevamo percorrere ancora da 10 a 15 chilometri, che si aggiungevano ai 4 chilometri già fatti per arrivare a Fossa. E lo stesso tragitto dovevamo ripetere ogni sera per tornare a casa. Alla sera mi sentivo perciò stanco e avvilito come una bestia. «Domani non mi alzo», dicevo a mia moglie. «Matalè, non mi reggo più in piedi, lasciami morire». Ma alle 3 del mattino, appena cantava il gallo, svegliavo mio figlio, bevevamo un bicchiere di vino e ci mettevamo per strada, dietro l'asino. Nell'andare e tornare da Fucino, le zuffe tra fontamaresi per la questione dell'acqua prendevano ogni giorno un aspetto più violento. Fra me e Pilato, mio cognato, le cose minacciavano di andare per la peggio, in quanto nessuno di noi era disposto a sacrificarsi per l'altro ed entrambi andavamo a lavorare accompagnati dai rispettivi figli. Incontrandoci non ci salutavamo più, ma ci guardavamo in modo da confermarci che la lite non poteva essere evitata. Una mattina, scendendo a Fossa con mio figlio, raggiunsi Pilato nel momento in cui parlava con i cantonieri. «Vedete, l'importante è che voi lasciate l'acqua per i miei fagioli», diceva. «Gli altri crepino». A chi poteva alludere se non a me? «Creperai prima tu!» gridai io, slanciandomi verso di lui con una roncola in mano. Accorsero Berardo Viola e le due guardie di scorta ai cantonieri e l'urto quel giorno fu evitato. Berardo continuò, anzi, per alcuni giorni ad accompagnarmi a Fucino, per impedire che si ripetesse. Egli poteva fare da paciere nella questione dell'acqua per la semplice ragione che non possedeva più terre, né irrigue né secche, e non aveva interessi da spartire con gli altri cafoni. Un buon pezzo di terra che il padre gli aveva lasciato l'aveva venduto vari anni prima a Don Circostanza per pagare le spese di una lite e comprarsi l'imbarco per l'America. Egli pensava allora di emigrare e, trovando fortuna, di non tornare più a Fontamara, poiché era rimasto assai disgustato per un tradimento, come lui diceva, di un uomo di Fossa ritenuto suo amico, che egli aveva conosciuto da soldato e col quale in seguito aveva spartito il pane in molte occasioni e stretto grande amicizia. Per difendere quell'uomo, in una improvvisa zuffa nei pressi di Fossa, Berardo aveva picchiato piuttosto duramente parecchie teste e poi se n'era tornato a Fontamara con la soddisfazione di aver reso un giusto servizio all'amico e di non essere stato riconosciuto dagli altri. Invece fu lo stesso buon compagno che per scolpare sé fece il suo nome ai carabinieri. Berardo ne fu profondamente offeso e rimase alcuni giorni incerto come punire quell'atto disonesto. Ma siccome a quell'uomo di Fossa in fondo gli voleva bene, decise di non vederlo più e di andarsene lontano dalle nostre parti. Non servirono a nulla le supplicazioni della madre e i nostri consigli. «Se hai già la terra, perché vuoi andare in America?» noi gli dicevamo. «Qui non resto», egli ci rispondeva. «Qui puzza, qui non è aria per me». L'unico ad incoraggiarlo a partire era Don Circostanza. «Se resti qui», gli ripeteva, «tu morirai in galera». Berardo vendette dunque la sua terra, con una parte del denaro tacitò le persone da lui malmenate a Fossa e col resto comprò le carte per partire. Ma prima di imbarcarsi, una nuova legge, che Don Circostanza forse già conosceva, sospese tutta l'emigrazione. E così Berardo dové rimanere a Fontamara come un cane sciolto dalla catena e che non sa più che farsene della libertà e si aggira disperato attorno al bene perduto. Ma nessuno gli dava torto per questo. Come può un uomo della terra rassegnarsi alla perdita della terra? Quella terra era già stata del padre di Berardo e Berardo vi aveva anche lui faticato dall'età di 10 anni. Fra la terra e il contadino dalle nostre parti, ma forse anche altrove, è una storia dura e seria. È come fra marito e moglie. È una specie di sacramento. Non basta comprarla perché una terra sia tua. Diventa tua con gli anni, con la fatica, col sudore, con le lacrime, con i sospiri. Se hai terra, nelle notti di maltempo tu non dormi. Anche se stanco a morte, tu non riesci a dormire perché non sai quello che sta succedendo alla tua terra. E al mattino corri subito a vedere. Se un altro ti piglia la terra, magari pagandola col denaro, è sempre un po' come se ti portasse via la moglie. E anche venduto, un pezzo di terra conserva per molto tempo il nome del vecchio padrone. Ognuno dunque capiva lo struggimento di Berardo. E Maria Rosa, sua madre, vedendo il figlio soffrire per l'inutile sacrificio di quella terra e sapendolo uomo violento e impulsivo, mi pregò un giorno di accompagnarla presso Don Circostanza. Gli portò in regalo un pollastro e una dozzina di uova e, arrivata in sua presenza, gli baciò la mano, gli si inginocchiò davanti, lo supplicò di restituire la terra al figlio che in pagamento per un certo numero di anni gli avrebbe lasciato una parte del prodotto. Ma non ci fu verso. L'avvocato spiegò di non aver comprato quella terra con l'intenzione di continuare a coltivarla, ma per sfruttare la pozzolana del sottosuolo, e minacciò di chiamare i carabinieri se non ce ne andavamo. E infatti ora c'è là una cava ampia e profonda, nella quale si aggirano alcuni operai con picconi e carriole. Se Berardo vuole, aveva proposto a modo di conciliazione l'avvocato, lo potrei prendere come bracciante nella mia cava. Fu un voler aggiungere lo scherno al sopruso, e parlando con Berardo, per prudenza neppure vi accennammo. Quella cava, quella fossa sempre più larga e profonda, quel cratere, era una bolgia infernale nel petto di Berardo. Un giorno o l'altro, dicevamo noi, farà qualche pazzia. Egli finirà male, come suo nonno. E la povera Maria Rosa, sua madre, per salvarlo fece recitare di nascosto una novena a San Giuseppe da Copertino e vendette due lenzuola per accendere alcune candele davanti al santo affinché salvasse il figlio. Ma un giorno, come poi si riseppe, Berardo si presentò all'improvviso nello studio dell'avvocato e, dopo aver messo da parte la serva, che cercava di respingerlo adducendo l'assenza del padrone, lo cercò in tutte le stanze e lo trovò spaurito dietro le tendine di una finestra. «Signor avvocato», gli disse con molta calma, anzi, come egli ci raccontò, persino con rispetto, «voi mi avete assicurato varie volte che io morirò in carcere. Non credete che sia venuto il giorno per andarci?» L'avvocato dovette capire che la sua vita era legata ad un filo, eppure cercò di sorridere. «Perché tanta fretta?» egli balbettò. «L'occasione sarebbe buona», spiegò Berardo, che aveva fretta. «È un'occasione unica per andarci con la coscienza tranquilla. Pensi sempre alla terra?» aggiunse l'avvocato. «Perché non hai tentato un altro mestiere? Perché le trote non volano? E perché i passeri non nuotano?» rispose Berardo. Poi aggiunse minaccioso: «Io sono un cafone e voglio la terra». «Ce n'è un'altra di un altro genere», gli rispose allora Don Circostanza. «Mi meraviglio che tu non ci abbia pensato da te stesso. Siediti e ascoltami. Sopra Fontamara, nella contrada dei Serpari, nell'avvallamento tra le rocce, si è formato un pascolo che appartiene al comune e che serve poco. Forse a qualche capra, ma nulla più. È buona terra e se la vuoi lavorare, per pochi soldi te la faccio assegnare dal comune». Così Don Circostanza si salvò. Berardo ricevette a poco prezzo il campicello selvatico nella contrada dei Serpari e di nuovo egli ebbe una sua terra. Ma per dissodarla furono fatiche bestiali che Berardo dovette affrontare al mattino presto e alla sera tardi, come pure nei giorni festivi, perché per comprare le sementi e per vivere con la madre egli non poteva rinunziare a guadagnarsi la giornata come gli altri cafoni. Quando all'alba noi mettevamo il basto sull'asino per andare al campo, vedevamo Berardo scendere dalla montagna con la zappa sulla spalla e seguirci. E quando la sera, dopo aver mangiato la minestra, noi rientravamo in casa per coricarci, vedevamo Berardo prendere la via della montagna. «Tu ti ammazzi con quella vita», gli dicevamo. «Non devi abusare della tua forza, ti ammazzi. O la montagna ammazza me o io ammazzo la montagna», rispondeva Berardo ridendo. «Non parlare così», l'ammoniva Michele Zompa. «Puoi agire come ti pare, ma non sfidare la montagna con le parole». A Berardo però in fondo gli volevamo tutti bene. Aveva anche lui i suoi difetti, specialmente da ubriaco, ma era leale e sincero ed era stato assai sfortunato, e per questo, di buon cuore, gli auguravamo che potesse rifarsi la terra. Il giorno perciò che ci disse di aver seminato un sacco di grano turco nella contrada dei Serpari, dove mai a memoria d'uomo era stato seminato, tutti ci rallegrammo con lui e bevemmo alla sua salute. «Ho domato la vecchia montagna», diceva Berardo ridendo. Forse ci rallegrammo troppo, forse ci rallegrammo affrettatamente, forse, come temeva Michele, in quel modo sfidammo la montagna. Quello che successe 2 mesi dopo è risaputo. Benché i vecchi raccontassero già fatti simili, siccome ognuno crede soprattutto a quello che vede coi propri occhi, quella è una data che noi non dimenticheremo facilmente. E certi fatti è meglio raccontarli in poche parole, perché a rifletterci sopra non serve. Piovve dunque per 3 giorni, ma non in una quantità eccezionale. La cima della montagna sopra Fontamara era avvolta da un nuvolone nero che non lasciava capire nulla, e all'alba del 3° giorno venne giù dalla montagna, col fragore di un terremoto, in direzione della contrada dei Serpari, come se la montagna crollasse, un'enorme fiumara d'acqua che portò via il campicello di Berardo come un affamato vuota un piatto di minestra, scavando la terra fino alla roccia e disperdendo nella valle le piantine verdi del grano turco. Al posto del campo coltivato rimase un'enorme fossa, una specie di cava, una specie di cratere. Quelli che non conoscono o hanno dimenticato questi fatti ora sono facilmente ingiusti verso Berardo e preferiscono spiegare il suo destino rifacendosi alla fine del nonno, il famoso brigante Viola, l'ultimo brigante delle nostre parti giustiziato dai piemontesi. È certo però che Berardo ha lottato durante tutta la sua vita contro il destino e sembrava che da nessuna disgrazia si lasciasse abbattere a lungo. Ma si può vincere contro il destino? Il peggio è questo, ed è un particolare che non si deve dimenticare. Quando quel giorno vedemmo scendere la fiumara dalla montagna, tutti ne eravamo atterriti, ma nessuno ne sembrò stupito, e Berardo meno degli altri. Eravamo tutti in piazza, davanti alla chiesa, ed egli in mezzo a noi. «Ecco, ecco», diceva, «naturalmente, naturalmente». Non diceva altro. La madre gli stava aggrappata ad una spalla, tutta invasa dal terrore, col viso di cenere come quello di una morta, aggrappata come Maria al Calvario, e lui guardava la montagna e ripeteva: «Ecco, ecco, naturalmente». Dal nonno, secondo la testimonianza dei più vecchi che lo ricordano ancora, egli aveva certamente ereditato la potenza fisica, un'alta statura, tarchiato come il tronco di una quercia, il collo breve e taurino, la testa quadra, ma aveva gli occhi buoni, aveva conservato da adulto gli occhi che aveva da ragazzo. Era incomprensibile e persino ridicolo che un uomo di quella forza potesse avere gli occhi e il sorriso di un fanciullo. La sua perdizione, la sua rovina, come già si è accennato, erano gli amici. Per aiutare un amico, egli avrebbe impegnato anche la camicia. «Se veramente deve finire come il nonno», diceva sua madre, «se deve morire impiccato, non sarà certo per il denaro, ma per l'amicizia». A causa della superiorità fisica, egli esercitava sui giovani di Fontamara un prestigio naturale che metteva facilmente in ombra quello dei padri. Si perderebbe troppo tempo a raccontare adesso le bravure di Berardo. Basta una sola, la più ridicola. Una sera si caricò un asino sulla schiena e lo portò di peso fin sul campanile della nostra chiesa. Ma più spesso la sua forza serviva per scopi meno allegri. Quando si sentiva raccontare di qualche nuovo atto di violenza, Se era veramente di Berardo, lo si riconosceva da sé. Egli non lasciava impunita nessuna ingiustizia che ci venisse dal capoluogo. Per rispondere alla famosa burla del curato, le condutture che portano l'acqua a fossa furono rotte in vari punti. In un'altra occasione, i piloni chilometrici della strada nazionale, costruiti a cemento, furono interamente frantumati per un raggio di una quindicina di chilometri. In quanto alle tabelle per gli automobilisti indicanti le vie e le distanze, di regola non resistevano a lungo al loro posto. E così, quando per la prima volta mancò la luce a Fontamara, Berardo non disse una parola. Ma due sere dopo, le lampade delle vie rotabili tra il capoluogo e i comuni vicini erano tutte rotte. Non si discute con le autorità. Questa era l'amara dottrina di Berardo Viola e spiegava: la legge è fatta dai cittadini, è applicata dai giudici, che sono tutti cittadini, è interpretata dagli avvocati, che sono tutti cittadini. Come può un contadino aver ragione? Se qualcuno gli obiettava: ma se i padroni diminuiscono la paga per i giornalieri, questi fanno male a discutere? La sua risposta era facile: perdono tempo. I giornalieri che si mettono a discutere col padrone perdono tempo. La paga diminuisce ugualmente. Un padrone si regola secondo l'interesse. Non diminuisce la paga solo se si accorge che va contro i suoi interessi. In che modo? In un modo semplice. Per la pulitura del grano, la paga dei ragazzi è stata scesa da 7 a 5 lire. Dietro mio consiglio, i ragazzi non han protestato, ma invece di sradicare la gramigna, l'hanno semplicemente ricoperta di terra. Dopo le piogge d'aprile, i padroni si sono avvisti che la gramigna era più alta del grano. Quel poco che credevano di aver guadagnato diminuendo la paga lo perderanno 10 volte fra alcune settimane, quando trebbieranno. La paga dei mietitori diminuirà. È inutile protestare, è inutile discutere. Non c'è una sola maniera di mietere il grano, ma 10 maniere. Ogni maniera corrisponde ad un determinato salario. Il salario è buono, la mietitura sarà buona. Il salario è cattivo, la mietitura sarà cattiva. Se qualcuno gli domandava: ora che l'impresario vuol rubarci l'acqua, non dobbiamo discutere? La sua risposta era sempre uguale: mettetegli fuoco alla conceria e vi restituirà l'acqua senza discutere. E se non capisce l'argomento, mettetegli fuoco al deposito dei legnami. E se non gli basta, con una mina fategli saltare la fornace dei mattoni. E se è un idiota e continua a non capire, bruciategli la villa di notte, quando è a letto con donna Rosalia. Solo così riavrete l'acqua. Se non lo fate, verrà il giorno che l'impresario vi prenderà le figlie e le venderà al mercato, e farà bene, ma cosa valgono le vostre figlie? Questa era l'amara parlantina di Berardo Viola. Ma egli ragionava così perché non aveva terra, e questo molto doveva bruciargli internamente. Egli ragionava come uno che non ha nulla da perdere. La situazione degli altri era differente. Con la perdita della terra e con l'arrabattarsi nei mestieri più diversi secondo le stagioni, come giornaliero, come boscaiuolo, come carbonaio, come manovale muratore, egli era disceso in un gradino inferiore agli altri contadini e non aveva nessun diritto di pretendere che gli altri lo imitassero. Così, ogni volta che egli si intrometteva nei nostri argomenti, la confusione aumentava. Nessun uomo anziano gli dava ascolto, neppure per contraddirlo, eccetto il generale Baldissera, di principi interamente opposti a lui e per sua natura avido di chiacchiere inutili. Ma con i suoi discorsi stravaganti e ancor più col suo esempio, Berardo aveva cambiato il ragionamento di tutta la gioventù di Fontamara.